spaziale è un ambito che è molto verticalizzato, cioè alla fine della magistrale, quando si va a lavorare, non si è in generale ingegnere aerospaziale, non si sa, cioè, come titolo sì, però non si sa tutto quello che serve, per esempio, per costruire un aereo, per costruire un razzo, per costruire un satellite. Cioè si hanno competenze molto, molto verticalizzate e quindi che ne so, magari al Politecnico di Torino siamo particolarmente bravi a fare analisi fluidodinamica per l'ambito ipersonico, per fare un esempio.
Vai, sto zitto.
3, 2, 1. Buongiorno, buon pomeriggio e benvenuti a tutti a una nuova puntata di Cross the Line. Qui con me il nostro incredibile host Luca Barberis e oggi avremo l'onore di intervistare Andrea Pantano. Ciao ragazzi, come state?
Ciao a tutti, ciao Luca, ciao Edoardo, grazie per l'invito e un saluto a tutte le persone che ci ascoltano.
Luca, adesso puoi.
Posso parlare, Dio fa.
Adesso sì, puoi parlare.
Ciao a tutti, non vedo l'ora di cominciare questa intervista perché devo dire che l'argomento secondo me sarà uno dei più interessanti, è veramente molto interessante. E comunque lascerei la parola appunto al nostro ospite per presentarsi.
Grazie mille. Allora, io sono Andrea Pantano, sono uno studente di ingegneria aerospaziale, studio al Politecnico di Torino, sono al terzo anno, spero ultimo anno della triennale. E studio nel progetto Intraprendenti, che è, diciamo, il progetto di, chiamiamolo eccellenza, poi adesso pa pare un po' esagerato dire progetto di eccellenza, però del Politecnico di Torino, destinato agli studenti di triennale. E inoltre faccio parte del Polito Rocket Team, che è il team studentesco del Politecnico di Torino che si occupa della progettazione e costruzione di razzi sonda ad alta potenza, in cui lavoro, diciamo, in molteplici ruoli, diciamo, sono sia nella parte tecnica, in cui mi occupo delle simulazioni della traiettoria e del volo, e poi ricopro anche il ruolo di Chief Operating Officer dal punto di vista organizzativo, diciamo, e quindi dirigo le divisioni IT, Media e Logistics.
Ok, io Andrea avrei subito una domanda per te. Come è nata la passione per l'ingegneria aerospaziale? Cioè, perché sei stato spinto a scegliere questa facoltà, rispetto a delle altre? Cioè, nel senso, durante il liceo avevi delle altre scelte, dei piani B, dei piani C? Raccontaci un po' questa tua parte.
Ok, allora, come Luca sa, io sono uno studente di ingegneria aerospaziale un po' atipico, perché non sono quel genere di persona che è cresciuta dicendo voglio fare l'astronauta come tanti qua al Politecnico. Anzi, io diciamo che fin da piccolo ero convinto che avrei studiato matematica e non ingegneria. E sono stato indeciso fino all'ultimo e non ho mai escluso la possibilità di studiare matematica fino alla settimana prima dell'inizio delle lezioni al Politecnico, però diciamo che per quanto mi piaccia l'astrazione che può dare la matematica e questo genere di studi, sono anche una persona a cui piace molto fare il lavoro più pratico, diciamo, anche manuale, più applicativo, e quindi alla fine ho scelto questo percorso. E anche grazie alle possibilità offerte dal Politecnico di Torino e anche siccome secondo me diciamo che le opportunità al termine del percorso di studi sono maggiori e spaziano su più campi e sono più interessanti dal punto di vista lavorativo, studiando ingegneria aerospaziale.
Io mi aggancio e ti faccio la prossima domanda, appunto. Noi abbiamo, quindi hai citato appunto il Politecnico e tutte le opportunità quindi, che ti ha offerto. Volevo chiederti una panoramica delle università italiane dal punto di vista appunto dell'aerospaziale, quale reputi tu le migliori?
Allora, diciamo, su questo c'è da fare una piccola distinzione, cioè andare ad analizzare le università in cui si studia ingegneria e ad andare a analizzare quelle in cui si studia ingegneria aerospaziale, perché dal punto di vista dell'ingegneria nel senso più vasto, diciamo, ci sono due università a livello italiano che si impongono assolutamente, e cioè i due politecnici principali, Politecnico di Torino e Politecnico di Milano. E c'è un altro politecnico in Italia che è a Bari, che è però su un livello leggermente inferiore, almeno a quanto dicono le classifiche ufficiali e a quanto ho sentito parlare io. Quindi per l'ingegneria in generale, i due politecnici di Torino e di Milano assolutamente la fanno da padroni. Poi c'è sempre l'eterna faida, è meglio quello di Torino, è meglio quello di Milano, ma diciamo che varia molto sul settore quale dei due sia meglio, ma in generale il livello di entrambi è altissimo e le opportunità di lavoro al termine degli studi in entrambi i politecnici sono ottime. Per quanto riguarda l'ingegneria aerospaziale nello specifico, sono ottimi sia il Politecnico di Torino sia il Politecnico di Milano. Ci sono anche altre università che offrono la possibilità di intraprendere questo percorso di studi. Ce ne sono varie, per esempio a Genova, a Bologna nella sede distaccata di Forlì, a Padova, a Roma alla Sapienza, e per esempio anche a Napoli all'Università Federico II. Quest'ultima in particolare ritengo che sia forse la migliore, valutando, diciamo, le persone che ho conosciuto come qualità del percorso, perché nonostante abbiano meno fondi, meno risorse dei due grandi politecnici, la qualità dei loro progetti e delle persone che sono formate lì ho potuto constatare che è veramente elevata. Quindi okay, un plauso a questa università da parte mia.
Ok. Io, Andrea, ho sempre un'altra domanda riguardo il tema delle differenze tra università. Ma secondo te, no, proprio dalla tua esperienza, è giusto parlare di classifiche di università per una facoltà così specifica come ingegneria aerospaziale? Cioè, non sarebbe, appunto, perché c'è una competizione internazionale così elevata, con così pochi lanci e fondi limitati anche dall'Unione Europea, non sarebbe, secondo te, più giusto parlare di conglomerato? Cioè, i rapporti tra le varie università che lanciano questi tipi di progetti non dovrebbero essere, secondo te, più uniti? Non si dovrebbe parlare di l'università di ingegneria che però aerospaziale, che raggruppa però tutti i politecnici oltre università italiane? Non so se è stato chiaro con la domanda.
Sì, assolutamente, ho capito. Sì, sono d'accordo, soprattutto in un ambito come l'aerospaziale, perché l'ambito aerospaziale è un ambito che è molto verticalizzato. Cioè, alla fine della magistrale, quando si va a lavorare, non si è in generale ingegnere aerospaziale, non si sa, cioè, come titolo sì, però non si sa tutto quello che serve, per esempio, per costruire un aereo, per costruire un razzo, per costruire un satellite. Cioè, si hanno competenze molto, molto verticalizzate. E quindi, che ne so, magari al Politecnico di Torino siamo particolarmente bravi a fare analisi fluidodinamica per l'ambito ipersonico, per fare un esempio. A Milano sono più forti, che ne so, sulla meccanica del volo dell'elicottero. Cioè, sono cose molto specifiche, quindi fare una classifica in cui per di più non solo sono coinvolti vari rami di uno stesso settore dell'ingegneria, ma anche più settori dell'ingegneria, non ha molto senso, a mio parere. Poi ovviamente, diciamo, le università che risultano più alte in classifica saranno probabilmente le migliori, ma non necessariamente l'ordine è rispettato e non necessariamente ha senso parlare di un ordine, secondo me non ha molto senso. E dal punto di vista della collaborazione a livello più ampio, assolutamente sì, in realtà esistono dei network di università europee che collaborano, però diciamo che lo fanno su progetti specifici, quindi non è visto in generale dal punto di vista della didattica come un gruppo unito. Ci si va ad unire su progetti specifici. Cioè, vi faccio un esempio, il Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano collaborano a un progetto d'eccellenza per gli studenti di magistrale, che è l'Alta Scuola Politecnica. Quindi lavorano insieme studenti del Politecnico di Torino e di Milano, e i corsi sono tenuti da insegnanti un po' di Torino, un po' di Milano, e quindi c'è una forte collaborazione da questo punto di vista. Diciamo che la collaborazione è resa anche un po' più facile quando si opera in un'area, nella stessa area geografica, e si collabora con le stesse aziende all'incirca. E quindi è questo fattore che forse rende un po' più complicato la creazione di un gruppo un po' più uniforme, perché diciamo anche gli interessi economici sono un po' diversi, perché dovete immaginare che un politecnico, un'università in cui si fa ingegneria, così come immagino anche le università che avete frequentato voi, sono molto legate agli interessi economici, non è come magari un'università che fa lettere o matematica, una disciplina pura. Sono molto legate alle aziende e ai propri interessi.
Sì, dopo andiamo a toccare anche la parte delle aziende e dell'economia, appunto, dell'ingegneria aerospaziale, che è una parte molto interessante. Però adesso volevo appunto concentrarmi sui paragoni. E in questo caso, noi adesso, Edoardo ha trattato una realtà più piccola, che è quella italiana. Io volevo trattare la realtà europea, diciamo. Noi come ci paragoniamo quindi con i giganti dell'Europa?
Allora, io vi parlo più che altro su come si paragona al Politecnico di Torino, perché parlo per quello che so, quello di Milano magari conosco un po' di meno. Allora, il Politecnico di Torino rispetto alle università europee, nonostante comunque sia considerabile una grande azienda e comunque rispetto ad altre università italiane ha molti fondi, rispetto alle università europee ne ha molti meno. Cioè, e li alloca in modo diverso. Cioè, per esempio, per l'ingegneria aerospaziale in particolare, c'è l'Università di Delft in Europa, che da molti è considerata la più importante, la principale, in cui, per esempio, i laboratori che si hanno a disposizione e i fondi che si hanno a disposizione per i progetti sono di un altro ordine di grandezza rispetto a quelli che abbiamo noi, o perlomeno magari sono io che non conosco, io vi parlo per quelli a cui ho avuto accesso io. Vi faccio un altro esempio, appunto vi ho detto che io sono parte di questo team, il Politrocket Team, abbiamo un determinato budget per il nostro progetto. Il nostro budget, se lo andiamo a paragonare con il budget che aveva l'università, per esempio, Svizzera, l'EPFL, che è un altro grande e importante politecnico, era di circa un decimo. Noi quando dobbiamo fare degli acquisti, dobbiamo praticamente andare a lottare contro l'ufficio acquisti, quando facciamo le richieste fondi dobbiamo guadagnarceli con le unghie. Loro ci hanno detto, quando ci siamo incontrati l'ultima volta, che quando hanno bisogno di un componente lo chiedono e gli viene comprato, non hanno neanche un budget, cioè per loro il budget è praticamente illimitato, talmente che è vasto, e quindi questa è la principale differenza. Quello che vale per il Politecnico di Torino, che lo rende però competitivo a livello europeo, è anche rimanere legato alla, diciamo, tradizione, al fare le cose con una certa mentalità, con un certo modo, ed è quello che è un po' credo che caratterizzi tutte le università italiane, che sono tutte università storiche, molto legate alla tradizione, e quindi l'approccio teorico, dal punto di vista teorico, un po' in tutti i campi, è ancora studiato molto, nonostante magari oggi sia più utile dal punto di vista pratico studiare qualcosa di applicativo. Però diciamo che questo approccio, secondo me, eleva la qualità dei laureati al Politecnico di Torino, perché sono in grado di comprendere molto meglio ciò che stanno facendo. Magari una volta usciti dall'università non sono in grado di lavorare in un'azienda tanto quanto lo sono i laureati di un'altra università, però hanno l'approccio e la mentalità giusta per capire veramente a fondo quello che fanno, e questa è la marcia in più che abbiamo a Torino, a mio parere.
Ok, hai parlato della marcia in più, insomma, che avete nel vostro team, ma quotidianamente come è strutturata la vostra giornata? Ovviamente avrete una parte di lezione classica, tradizionale, ma poi durante i progetti come vi gestite?
Allora, innanzitutto diciamo che i progetti all'interno del Politecnico non sono parte integrante del percorso di studi per forza e quindi sono qualcosa di facoltativo. Molti studenti scelgono di entrare in un'associazione o in un team. L'associazione e i team sono dei gruppi che sono strutturati in modo leggermente diverso, perché per esempio l'associazione ha un suo statuto, ha dei membri del direttivo eletti, ha un proprio conto corrente, può vendere i propri prodotti, i propri servizi, mentre un team, diciamo che è più concentrato sul lavoro pratico e sulla produzione, diciamo che i team li hanno solitamente i grossi dipartimenti come il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale. Il team di fatto è un progetto del dipartimento, quindi tutto quello che fa è proprietà intellettuale del Politecnico e del Dipartimento e non può vendere i propri prodotti, i propri servizi. E opera con fondi dipartimentali e di fatto i membri lavorano per il team in modo totalmente gratuito e tutto ciò che viene fatto, diciamo, è fatto formalmente per il dipartimento. Il vantaggio rispetto a un'associazione è che l'organizzazione è completamente libera, c'è un professore referente che nel nostro caso ci lascia molto liberi e possiamo organizzarci come vogliamo. Per quanto riguarda la giornata, diciamo di una persona che è membro anche del team, allora ovviamente quando si lavora in un team l'approccio che si può prendere è diverso, ci si può dedicare molto all'attività o meno, anche in funzione del ruolo che si ha all'interno del team. In generale, diciamo che si lavora tra le 6 e le 8 ore in media settimana. In media, cioè io al momento sto dedicando molto più tempo al lavoro del team che non alle lezioni o allo studio, per esempio. Diciamo un 60% del mio tempo è dedicato al team e un 40% al resto. E quindi credo di arrivare anche a fare nei periodi più intensi una trentina di ore di lavoro nel team a settimana. Però questo dipende molto, molto dalla persona e dal ruolo che si ha nel team.
Però dal punto di vista della risk reward, quindi diciamo entrare in un team aiuta appunto soprattutto dopo la laurea, aiuta a trovare un impiego.
Sì, assolutamente, perché nel nostro settore diciamo che le aziende quando ti assumono guardano il voto di laurea, ma lo guardano molto poco. Se tu hai un'esperienza in un progetto del genere, che di fatto è un gruppo che lavora esattamente come una piccola azienda, per esempio nel nostro team siamo 128, quindi è una piccola azienda. E una volta terminato il percorso di studi, innanzitutto magari si sa già cosa si andrà a fare quando si va a lavorare, dal punto di vista pratico uno sa già cosa deve fare, è già capace. E poi diciamo che un altro vantaggio è il fatto che nel corso dell'esperienza in team ci si crea tutta una serie di conoscenze, si entra a far parte di un network di studenti, aziende che lavorano insieme, quindi si possono poi sfruttare i contatti maturati all'interno del team per trovare facilmente posti in cui andare a fare tirocini, tesi e in cui andare a lavorare. Diciamo che questo problema, come studente di ingegneria aerospaziale al Politecnico di Torino, come immagino anche Milano, non è che si pone tantissimo, nel senso non è che se non entri in un team non verrai assunto, perché la maggior parte delle persone in qualche modo alla fine i contatti se li fa e viene offerto lavoro anche prima della laurea, a volte anche prima della laurea triennale, quindi non è un grosso problema, però è un grosso aiuto. Diciamo che ti può aiutare nel trovare un lavoro in un settore che già ti piace, in una posizione che già ti piace, perché hai già fatto quello per un po' di tempo.
Ok, io ho una domanda. Hai parlato prima di sbocchi lavorativi e anche come è composto un team, ma operativamente non so se puoi parlarci del progetto che stai facendo adesso o magari di un progetto che hai fatto negli anni precedenti. Di che si parla? Cioè, cosa fate poi in questi progetti?
Sì, allora vi posso parlare del mio progetto nello specifico.
Ok.
Noi costruiamo razzi sonda ad alta potenza. Abbiamo avuto un primo progetto che si chiamava Progetto Cavour, Cavour era un razzo sonda a propulsione solida commerciale, progettato per costruire, per raggiungere 3 km di quota, portando un carico pagante di una massa definita, nel nostro caso era una massa massima di 4 kg. Dal punto di vista più concreto, diciamo, lo facciamo per partecipare a delle competizioni. Abbiamo partecipato nel nostro primo anno di attività alle due principali competizioni a livello globale. Una è la Spaceport America Cup in New Mexico, siamo andati nel giugno dell'anno scorso, è una competizione a cui hanno preso parte 120 team da tutto il mondo e diciamo abbiamo avuto già lì ottimi risultati perché ci siamo classificati molto bene per essere un progetto alla prima partecipazione a una competizione di questo genere e inoltre eravamo anche il primo team italiano di sempre a partecipare alla competizione e abbiamo vinto anche un premio speciale della giuria, diciamo, il Dr. Gilmour Award for Innovation, perché diciamo l'approccio con cui abbiamo realizzato alcuni componenti sfruttando l'additive manufacturing è stato considerato molto innovativo dai giudici e a loro detta è destinato a cambiare non solo diciamo lo sport e quindi l'andamento di queste competizioni ma anche ad avere impatto importante sulle aziende, su come si lavora nelle aziende. Inoltre poi abbiamo partecipato al European Rocketry Challenge in Portogallo, anche qui con ottimi risultati, primo team del Politecnico di Torino a partecipare, ci siamo classificati ottavi su 20 partecipanti, altamente selezionati, quindi tra le università più importanti d'Europa, tra cui appunto vi dicevo per esempio le PFL o anche il Politecnico di Milano e altre. Quindi concretamente noi vogliamo partecipare alle competizioni. Il nostro obiettivo a lungo termine è però dare un contributo all'industria aerospaziale italiana e non solo italiana, portare le nostre innovazioni e collaborando con noi diamo opportunità alle aziende magari di testare tecnologie, testare metodi che magari non avrebbero possibilità di testare perché troppo rischiose, non possono permettersi magari di investire, di spendere tempo, dedicare i loro ingegneri a sviluppare queste idee, lo facciamo magari noi per loro. E un progetto molto innovativo che abbiamo, parallelo ai progetti dei razzi da competizione, è il progetto Efesto. Stiamo costruendo il primo motore biliquido a metano e ossigeno liquidi, realizzato da studenti italiani, sarebbe uno dei primi al mondo realizzato da studenti con questi due propellenti. È un progetto più a lungo termine, ma è un progetto molto molto innovativo perché sarà realizzato tutto in additive manufacturing, quindi stampato con delle tecnologie molto all'avanguardia e delle superleghe, quindi dei metalli che sono in grado di resistere non solo meccanicamente ma anche dal punto di vista termico a sforzi abbastanza estremi. E questo progetto inizieremo quest'anno la produzione grazie al supporto di alcuni partner, produzione e test di questo motore che speriamo di implementare e integrare in futuro sui nostri razzi. Quindi diciamo lavoriamo a breve termine, abbiamo progetti a lungo termine e poi non dimentichiamo che secondo me il team è dei membri, quindi lavoriamo anche per garantire agli studenti un percorso migliore all'interno del Politecnico, crearsi una rete di conoscenze ma anche fare amicizia, divertirsi, fare qualcosa dal punto di vista più pratico e avere una migliore esperienza al Politecnico.
No, mi piace molto l'approccio, se posso dire complimenti Andrea per il lavoro che state facendo e il contributo che state portando, comunque penso che Luca concorda con me, comunque si parla comunque di eccellenze italiane, quindi complimenti ragazzi, continuate così. Volevo parlarti appunto, hai parlato di competizioni in tutto il mondo, di nuovi progetti con nuove strumentazioni, nuovi materiali. Volevo sapere da voi il rapporto che avete, penso, con il punto di riferimento a livello europeo, quindi l'ESA, l'Ente Spaziale Europeo. Come è integrato e quanto si interfaccia poi con diciamo le facoltà e le università italiane sotto questo punto di vista e se pensi si potrebbe fare di più oppure magari ha dei rapporti magari maggiori con altri paesi e in altre università.
Ok, allora diciamo che l'ESA, essendo un ente sovranazionale, non lavora, non sponsorizza direttamente un team piuttosto che un altro, e diciamo che forse potrebbe fare di più per i team di Rocketry in Europa. Quello che fa è per esempio sponsorizzare, sostenere la principale competizione di cui vi ho parlato prima, la European Rocketry Challenge, e alla competizione alcuni giudici erano ingegneri dell'ESA, e quindi era presente lì lo stand dell'ESA, abbiamo avuto modo di parlare con queste persone, e per esempio in quella occasione hanno ci hanno parlato, hanno diciamo un po' pubblicizzato i loro programmi di internship che fanno per studenti eccellenti di ingegneria aerospaziale, ma non solo, e quindi ci sono dei programmi molto interessanti di internship all'ESA. Personalmente non mi attirano molto questo tipo di programmi, perché appunto diciamo che si fa esperienza in ambiti che fanno più comodo, diciamo, all'ESA e all'industria rispetto a cosa vorrei fare io, diciamo. Si è spesso forzati a diciamo concentrarsi su un determinato settore, non necessariamente è il settore che interessa a me o alla persona che va a studiare. Poi questo sempre è un'opinione personale, perché assolutamente dal punto di vista oggettivo la qualità di questi programmi è molto elevata, interessano moltissime persone, e ci saranno moltissime persone che probabilmente vi diranno il contrario, che magari il loro sogno è proprio entrare in uno di questi programmi. Ci sono poi anche possibilità di sbocco lavorativo al termine di questi programmi, e quindi spesso chi entra in questi programmi ha poi modo di lavorare con l'ESA, quindi sotto questo punto di vista assolutamente sono eccellenti.
Io volevo chiederti, allora, chiaramente nel panorama appunto universitario sono molto importanti le iniziative come l'Erasmus, eccetera. In questo caso, appunto, volevo chiederti quindi l'importanza dell'Erasmus nell'ingegneria aerospaziale, e soprattutto appunto se invece ci sono altre iniziative sempre di questo genere molto più importanti, come tirocini all'estero, oppure scrivere la tesi all'estero, eccetera.
Sì, allora, devo dire che dal mio punto di vista personale l'Erasmus per uno studente di ingegneria aerospaziale non è necessariamente un valore aggiunto, almeno nell'immediato, quanto lo può essere quando si studia altro. E al Politecnico, per esempio, non vengono mandati studenti in Erasmus in triennale, se non i membri del progetto intraprendenti, però solo in determinate mete molto selezionate. Si può fare l'Erasmus alla magistrale, molti lo fanno. Io non penso che sceglierò di farlo, più che altro perché per l'ambito su cui vorrei specializzarmi, che in magistrale, che è l'aerogas dinamica, ci sono professori molto validi qua a Torino, quindi aziende molto valide qua nella zona, e quindi diciamo che mi sentirei di perdermi qualcosa se andassi a fare Erasmus in un'università in cui magari il livello in questi campi è leggermente più basso, e poi magari avrei anche opportunità di opposta, cioè magari di andare a studiare in qualche università dove sono più forti, però non necessariamente. E invece molto molto interessanti sono altre possibilità, come le tesi magari in aziende all'estero, i tirocini all'estero, in cui si impara tantissimo, si conosce una realtà importante, però concentrandosi dal punto di vista lavorativo, mentre quando si va magari in Erasmus si conoscono nuove realtà, si fanno nuove esperienze, però si è molto legati alla vita universitaria. Quando si va a fare invece un tirocinio all'estero è tutta un'altra cosa, cioè si conosce dell'estero ciò che è utile ed è importante conoscere. Magari se chiedete a un'altra persona vi dirà no, ma per me è utile, è più importante fare un'esperienza, siccome sono giovane, fare un'esperienza più di tipo universitario, mi interessa meno l'ambito lavorativo. la mia visione personale, che mi interesserebbe molto di più, per esempio, andare a lavorare in un'azienda all'estero e vedere come lavorano, quali sono le differenze, quali sono i loro approcci, piuttosto che non andare in Erasmus, diciamo.
Ok. Allora, ragazzi, io direi che ci siamo per questa prima puntata. Io, Andrea, ti ringrazio per essere stato qui e per averci, diciamo, dedicato questi 30 minuti per averci fatto una panoramica, e per i nostri ascoltatori, per aver magari anche stuzzicato il loro interesse verso questa branca, insomma, dell'ingegneria. E niente, diciamo, Luca, non so se vuoi chiudere te, se hai qualcosa da dire.
Va bene, allora quindi mi attacco, ringrazio appunto Andrea, perché comunque questa è una realtà molto di nicchia e è difficile quindi avere questi insight, soprattutto perché appunto grazie a quello che hai detto abbiamo scoperto tantissime cose su come funzioni il panorama universitario sia italiano che europeo, e in realtà basta, volevo farti i complimenti perché è una realtà bellissima e soprattutto ci rendi orgogliosi del Made in Italy.
Grazie, grazie mille, grazie Luca, grazie Edoardo, e grazie anche alle persone che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi.
Grazie a tutti, ragazzi. Noi ci vediamo sabato prossimo con una nuova puntata. Grazie a tutti.